in tutte le chiamate, uno con i non nelle varie chiamate e uno con i sì nelle varie chiamate. Quindi dice, li abbiamo predisposti. Questo per sveltire il lavoro, per la mole intensa di lavoro che c'era in caso di arresti di massa. Quindi Sabbia Colucci, e ripeto, contro di lui queste dichiarazioni sono perfettamente utilizzabili, dice, avevo predisposto questi moduli per far prima. In realtà il modulo in bianco non è stato utilizzato, quello con tutti i sì non è stato utilizzato, è stato utilizzato quello con tutti i no. Stessa cosa dice Amoroso Giovanni nel suo interrogatorio del 7 novembre 2003. D'altronde lavorano entrambi, se non vado errato, a Luciardone, erano venuti insieme a rendere dichiarazioni. Mulas Marcello viene interrogato un altro giorno, viene interrogato il 28 novembre del 2003. E che dice Mulas Marcello? Mulas Marcello dice questo. Può anche essere accaduto, per l'enorme lavoro che c'era e per ridurre i tempi di attesa per i detenuti, che a volte attendevano in code nel corridoio per l'immatricolazione, che qualche stampato possa essere stato precompilato in alcune parti al solo fine di sveltire il lavoro. E quindi anche Mulas dice, eh sì, può anche essere che qualche stampato l'avessimo precompilato al solo fine di sveltire il lavoro. E questo ha una sua logica. In caso di arresti di massa, come dice il buon Sabbia Colucci, di colpo ci si trova a dover raccogliere 90-100, predisporre 90-100 verbali, per accelerare facciamo delle fotocopie e utilizziamo queste. Direi quindi che i tre imputati, autori materiali delle dichiarazioni, la prova della penale responsabilità è piena e certa, e deriva dagli elementi che ho detto. Nessuno dei tre imputati, per essere corretti, ha ammesso l'addebito, però tutti e tre, e quindi ciascuno contro sé con dichiarazione, ciascuno contro sé utilizzante, ha ammesso l'utilizzo di moduli precompilati e prestampati. Passiamo ora invece alle contestazioni nei confronti dei responsabili, che sono tre, sono il sovrintendente Nurkis e i due ispettori Fornasiere e Tolomeo. La posizione è chiaramente più difficile, perché è stata loro rivolta una contestazione, è stata rivolta la contestazione di concorso morale, ex articolo 110 o ex articolo 40, per non aver impedito l'evento, perché si dice è un falso seriale, sono stati usati moduli che erano precompilati, quindi evidentemente tutti quelli della Marticola si sono avveduti di questa falsificazione, addirittura i moduli subito dopo sono stati vistati, quindi li avete anche visti materialmente, quindi vi siete resi conto del reato e non ne avete impedito la commissione. Fuori discussione che ciascuno dei tre, essendo tra l'altro anche oltre a pubblico ufficiale, e questa sulla qualità di pubblico ufficiale non mi dilungo più, ma anche superiore gerarchico rispetto ai tre agenti che raccoglievano i tre o assistenti o agenti che fossero che raccoglievano le dichiarazioni, fuori discussione che avrebbero dovuto intervenire per impedire la commissione del reato. Quindi quantomeno ex articolo 40 rispondono del reato ovviamente se c'è prova che si siano avveduti della falsificazione, perché evidentemente. Quindi il tema per questi tre, diciamo, capi dell'ufficio matricola è valutare se l'istruttore dibattimentale abbia formato una prova della consapevolezza del fatto che queste verbalizzazioni erano false, e meglio ancora della consapevolezza del fatto che erano stati predisposti dei moduli precompilati e fotocopiati. Perché ciascuno dei tre ha detto che comunque non poteva sentire le dichiarazioni dei vari arrestati, perché aveva la sua postazione, vedeva che c'erano i colleghi che facevano questi verbali, che raccoglievano queste dichiarazioni, ma il contenuto delle dichiarazioni non potevano sentirlo. E in questo penso che siano credibili, ritiene il pubblico ministero che sia una versione credibile, nel senso che se si lavora in più postazioni in una stanza si può evidentemente vedere che il collega raccoglie, verbalizza, ma è chiaro che non si presta neanche orecchio a quello che a quello che dicono dell'altra postazione, perché poi si è impegnati nel proprio lavoro. Però ancora una cosa, si tratta di moduli cartacei tutti prestampati e precompilati, e invece la precompilazione non poteva sfuggire per una serie di ragioni. Innanzitutto perché se c'erano questi moduli, anziché essere in bianco, erano già scritti, lo si nota in un ufficio, non lo si può non notare, è evidente, i moduli saranno stati posati su delle scrivanie e uno non può non notare. Ma non può non notare neppure in un momento successivo. Abbiamo visto che queste dichiarazioni dovevano essere tutte vistate dal capo turno, il quale doveva quindi, e quindi le ha viste. E allora questo dato, che è un dato che poi non occorre certamente dell'analisi di un perito grafico, basta esaminarle un attimo, guardarle questi moduletti, e vediamo che sono scritti tutti dalla stessa, in queste parti sono precompilati e riconducibili non alla stessa grafia ma a grafie identiche. Quindi quello di cui ci siamo resi conto noi non potevano evidentemente non rendersi conto anche loro, a parte poi la considerazione che ho già detto logica, che non è in alcun modo, se può essere verosimile che qualche detenuto non voglia avvisare i suoi familiari, non è verosimile che 70 persone in coro dichiarino di non voler avvisare il consolato e i familiari. Quindi dicevo, il tema si sposta alla prova, alla valutazione se fossero o meno in grado di rendersi conto di questa falsificazione. E qui io esaminerei innanzitutto la posizione di Nurkis Egidio. Nurkis Egidio ha detto, e poi leggeremo una parte del suo verbale, ha detto di avere effettivamente essere stato presente durante la raccolta delle dichiarazioni di primo ingresso degli arrestati della Diaz, che era lì nell'ufficio, e ha anche detto che, facendo le funzioni di capoturno, in qualche modo aveva vistato le dichiarazioni stesse quando si predisponeva poi il fascicoletto, la busta per ciascun detenuto, e le aveva vistate con la sigla NE, Nurkis Egidio. Quindi quella sigla NE che si vede in fondo ai moduli che sono prodotti è riconducibile alla mano di Nurkis Egidio. Leggo una parte del suo esame. Grazie. Vediamo che cosa dice. Lui dice: ma io avevo il compito di visionare i fascicoli, quando mi passavano tutte le registrazioni degli agenti le visionavo, poi una alla volta che le visionavo avevo il compito di trasmettere la cartella che mi davano gli agenti, e va bene, comunicavo eccetera, e quei gradi, diciamo, l'ispettore fornasiere, la gerarchia, va bene. Quindi lui dice prima quello che faceva. Ecco, poi vengono mostrati, vado a pagina 63, prima ha descritto quello che faceva, no? Poi vediamo un attimo a pagina 63 della trascrizione dell'esame di Nurkis, quando gli vengono mostrati i moduli che recano la sua sigla. Ecco, gliene abbiamo mostrati due e lui, vediamo cosa dice. Ecco, riconosce in qualche parte la sua sigla? Sì, dice. Sopra il dirigente governatore, in realtà il dirigente coordinatore, dottor Alfonso Sabella. Il pubblico ministero domanda: quindi quel NE corrisponde alla sua firma? Sì, sì, era la mia sigla. Di abitudine firmavo. Lo faccio anche nelle altre matricole dove ho lavorato, dice Nurkis. E poi vediamo un po' che cosa dice di queste qui in particolare. Ecco, barravo, mettevo NE per conoscere anche il lavoro che mi è passato tra le mani. Dice, quindi gli si chiede di dichiarazioni. Sì, queste sono le dichiarazioni dove si chiede se hanno problemi in comunità, se si vuole avvisare il consolato. E poi alla domanda... No, alla domanda se e quando le ha... Eccolo qua. Quando ha messo le sigle, e siamo a pagina 69, cioè il pubblico ministero poi chiede ma quando le ha avvistate queste sigle rispetto alla loro... La domanda è, le sigle, lei quando l'ha messa? Rispetto, la metteva subito? No, dopo che finivano tutte, loro mi passavano. Questo qua, quindi terminate le immatricolazioni di ciascun arrestato? Sì, sì, terminata. E quindi qui siamo a pagina 70. Quindi cosa dice Nurkis? Dice, io mettevo la sigla a mano che le operazioni di immatricolazione di un detenuto erano ultimate, mi passavano la sua busta ed io la siglavo. E quindi... praticamente subito dopo. E poi c'è un altro punto importante dell'interrogatorio di Nurkis. Perché? Questo è, siamo a pagina 76 della sua trascrizione. Perché gli si chiede se per caso avesse constatato che questi moduli erano in parte precompilati e lui risponde di no. E siccome in realtà in indagini aveva dichiarato il contrario, viene fatta la contestazione. E lui dice, ma lei può escludere a questo punto, alla contestazione? Lui dice, non saprei, è probabile che si siano aiutati a vicenda di compilare magari un passaggio tra di loro, ma questo non lo so, dottoressa, perché magari può darsi che c'era uno vicino all'altro, ti do una mano io, eccetera, eccetera. Ma lei può escludere che ci siano stati utilizzati dei moduli in parte compilati, soprattutto nella parte? Dottoressa, io ribadisco, non escludo che siano stati utilizzati i moduli per compilare. Però lei aveva detto una cosa diversa allora, che era più vicina ai fatti. Le chiedo come mai aveva detto questa cosa. Le ripeto, io ho detto quella cosa forse che qualcuno, nel senso che per stanchezza, ma non è detto che l'abbiano precompilati, che erano precompilati. Io ho specificato, eccetera, eccetera. E poi dice, quindi lei come spiega che, come vede, sono fatte a più mani? No, perché non guardavo, dice lui. Quindi in realtà Nurkis non ammette di avere visto moduli precompilati, ammette di avere dichiarato questo nelle indagini, ma poi non ripete la stessa cosa nonostante la contestazione, ammette invece di avere siglato questi moduli, ammette di essere stato lì presente quando venivano accolte le dichiarazioni e ammette anche che la sua sigla da parte di questi, su questi moduli avveniva subito dopo la raccolta delle dichiarazioni di ciascun fermato. In questo senso quindi credo che non possa non ritenersi provata la penale responsabilità di Nurkis. Dico non possa non ritenersi provata perché poi Nurkis si è comportato anche molto dignitosamente durante il suo esame. Peraltro non è in alcun modo evidente dalla sua presenza continuativa proprio nel momento in cui venivano raccolte le dichiarazioni, dal fatto che lui poneva questa sigla N.E. immediatamente dopo che le dichiarazioni venivano raccolte, dal fatto che le ha avvistate quasi tutte lui, dal fatto che la precompilazione si vede a occhio nudo, dal fatto che l'aveva addirittura ammessa nelle indagini preliminari, appare evidente la prova che il sovrintendente Nurkis si sia perfettamente reso conto della precompilazione, quindi della serialità di questo falso. E quindi anche per Nurkis la richiesta non può che essere quella di affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di falso. Tolomeo, che cosa dice Tolomeo? Tolomeo dice che era presente soltanto, diciamo così, in un momento iniziale. Ha detto che era a sua volta a cena, di essere tornato al momento in cui venivano immatricolati gli arrestati della Diaz. E vediamo un po' la deposizione di Tolomeo, che cosa dice. Eccolo qua, Tolomeo, deve essere questa forse, qua, Eccolo qua. E la domenica, la domanda dov'era la domenica sera, dice: la domenica che turni ha fatto? Anche 8:24, sì, anche la domenica sera è stato. No, sono rimasto a Bolzaneto fino a quando non ho ricevuto tutti gli avvisi di consegna con i verbali di arresto dei ragazzi arrestati per la Diaz. Siamo a pagina 70 della trascrizione di Tolomeo. Al momento che io ho fatto tutti gli adempimenti, preso in carico dei soggetti e poi se dovevo fare l'immatricolazione, me ne sono andato a Bolzaneto, da Bolzaneto per riposarmi un pochettino. Fino a che ora è stato, quindi? 23:30. Fino a che ha avuto tutti i biglietti di consegna per i ragazzi della Diaz? Sì, perfetto. Poi si è assentato per andare a riposare il lunedì a che ora è rientrato in mattinata. E vabbè, poi si è occupato delle operazioni di chiusura e poi, altra cosa che dice, ammette di aver avvistato con la sua sigla uno di questi moduli, è praticamente quello, il modulo delle dichiarazioni di Dreyer, Jeannette, che nell'esame Tolomeo ammette di aver avvistato personalmente. Quindi, ricapitolando, non abbiamo una prova certa del momento in cui vengono predisposti questi moduli precompilati e non possiamo quindi anche escludere che la predisposizione sia avvenuta immediatamente prima della raccolta delle dichiarazioni, quindi nella sera di domenica. Abbiamo, per quello che riguarda Tolomeo, una sua presenza anche dopo cena la domenica, una presenza nell'ufficio nel momento in cui si presentano gli arrestati della Diaz, riceve lui i biglietti di consegna, assiste all'inizio delle operazioni di immatricolazione, lo stesso Tolomeo vista, quindi non solo assiste alle operazioni di precompilazione, ma vista come capo dell'ufficio matricola uno di questi moduli, il modulo della Dreyer. Dopodiché Tolomeo dice di essersi allontanato, peraltro dobbiamo verso le 23:30, alle 23:30, se non erano già state raccolte tutte le dichiarazioni, una buona parte dovevano già essere raccolte, perché abbiamo visto che le operazioni di immatricolazione incominciano intorno alle 22. Peraltro dal prospetto delle presenze sia Tolomeo che Fornasiere risultano presenti H24, con ciò è evidente che possono essersi assentati per pranzo e per cena, questo è ovvio. Peraltro comunque dal prospetto delle presenze che ci ha fornito il DAP loro risultano presenti 24 ore su 24. Per Tolomeo la situazione come capo della matricola non è, a giudizio del pubblico ministero, diversa da quella del sovrintendente Nurchi. Se è vero che Tolomeo vista meno dichiarazioni, ne vista una sola anziché tutte le altre le vista Nurchis, però è anche vero che Tolomeo, oltre a essere responsabile della matricola e quindi avere evidentemente ben presente quali erano gli incombenti di ciascuno, è presente nel momento in cui arrivano gli arrestati della Diaz, è presente nel momento in cui iniziano a essere immatricolati gli arrestati Diaz e quindi in questo senso i moduli dovevano già essere stati predisposti in quel momento, non può non averli visti, addirittura uno lo ha vistato lui stesso e quindi non può non essersi avveduto anche lui della avvenuta precompilazione, quindi della serialità del falso. Anche per Tolomeo la richiesta quindi è di affermazione della penale responsabilità. Diversa è invece la posizione dell'imputato Fornasiere, diversa secondo l'opinione del pubblico ministero, perché la situazione per Fornasiere è identica quanto a premesse. Fornasiere nel suo esame ci ha detto, ora poi vedrò la pagina della trascrizione, ci ha detto che comunque non era presente al momento dell'immatricolazione degli arrestati Diaz, perché era dalla Yolanda. Siamo a pagina 39 delle trascrizioni. Ecco, eccolo qui, quindi eccolo qua, quindi dice: già da due giorni prima ha fatto sempre 8:24, però per me l'orario significa Ponte Decimo, significa la caserma, però la vera realtà di Bolzaneto, eccetera, eccetera. Però lei poco fa aveva visto che si erano distribuiti i panini, vabbè. la mattina del lunedì, quindi lui dice di essere arrivato la mattina del lunedì. Ecco, lei ha assistito al momento in cui venivano raccolte verbalizzazioni e le dichiarazioni di primo ingresso? No, io non ho assistito, dice lui, sono a pagina 40 della trascrizione. In questa pagina 40 Fornasiere dice, ora sintetizzo un po', Fornasiere dice comunque di essere poi arrivato il lunedì mattina e che nel momento in cui venivano raccolte le dichiarazioni il primo ingresso non era presente. Quindi non c'è prova che fosse presente, effettivamente il dato H24 che risulta sul prospetto del DAP in questo senso non può essere ritenuto una prova dirimente, anche perché invece è evidente che 24 ore su 24 nessuna persona al mondo può garantire di sua presenza, sono evidenti le pause per il pranzo e per la cena. Si deve anche aggiungere che a questo punto l'ispettore Tolomeo, sicuramente superiore gerarchico degli appartenenti alla matricola aerea, quindi sicuramente se si fosse avveduto del falso avrebbe avuto il dovere giuridico di impedirlo al pari degli altri, ma è anche vero che il suo incarico di coordinatore della matricola non era neppure formalizzato e quindi in quel momento lui prestava attività su un ordine verbale di Doria consistente nel dare una mano dove c'era bisogno, e quindi altrettanto è evidente che se non c'è prova della sua presenza al momento dell'arrivo degli arrestati della Diaz non c'è neanche prova che possa essersi avveduto della precompilazione dei moduli, e quindi secondo l'ufficio del pubblico ministero la richiesta per l'ispettore Fornasiere dovrà essere quella di una soluzione per non aver commesso il fatto ai sensi del capoverso dell'articolo 530. Prima di concludere volevo ancora fare due osservazioni generali che riguardano tutte queste contestazioni di falso. Ho già detto per quale ragione l'ufficio del pubblico ministero ritiene che per alcuni si sia per tutti sia stata raggiunta una prova della penale responsabilità degli imputati, ad eccezione della posizione dell'imputato Fornasiere. Vorrei ancora farmi carico di due argomenti, di due possibili argomenti difensivi che sono stati in qualche modo, diciamo così, già furono trattati ai tempi dell'udienza preliminare, in qualche modo sono stati accennati dall'impostazione difensiva con le domande che venivano rivolte. Il primo è quello del cosiddetto tema del falso innocuo e il secondo è quello del tema del dolo. Affronto prima il tema del dolo, che mi sembra quello in realtà più semplice. Il tema del dolo sarebbe grosso modo questo. I matricolisti non avrebbero avuto nessun interesse a falsificare questo modulo, perché in realtà l'attività di chi raccoglie la dichiarazione, quindi la fatica al lavoro, è lo stesso nel dire voglio o non voglio, nel verbalizzare una cosa piuttosto che un'altra. E poi ancora, in alcuni casi è stato verbalizzato che il dichiarante si rifiuta di firmare. Quindi in realtà in alcuni casi si è dato atto del fatto che il dichiarante non voleva firmare. In questo senso quindi non vi sarebbe stato nessun interesse, nessun movente per il matricolista a commettere questo falso. L'argomento mi sembra sinceramente di scarso peso, perché innanzitutto sappiamo tutti che il delitto di falso non è un delitto a dolo specifico, quindi non è richiesto un fine particolare da parte della gente. È sufficiente che la gente voglia, sia consapevole, voglia formare un atto pubblico ideologicamente falso, cioè non rispondente al vero. E in realtà poi il movente c'era e ce l'hanno detto, ciascuno con dichiarazioni contro sé utilizzabili, ce l'hanno detto i tre matricolisti, cioè quelli che hanno raccolto le dichiarazioni, e ci hanno fatto riferimento esattamente a questo, all'esigenza di sveltire il loro lavoro. Loro si sono trovati di fronte ad un carico di lavoro molto elevato ed improvviso e hanno ritenuto di predisporre dei moduli per accelerare le operazioni. Quindi in realtà il movente esiste e il dolo anche, perché esisteva quindi la volontà e la consapevolezza e la volontà di formare una dichiarazione non rispondente alla reale volontà del soggetto dichiarante, a quello che dichiarava, a quello che diceva il dichiarante. Quindi sicuramente in realtà c'è prova di questo dolo. Il tema del falso innocuo è stato affrontato, sia pure incidente er tantum, sotto questo profilo. Si dice però, attenzione, il sito di Bolzaneto è un sito provvisorio. In realtà questi soggetti venivano poi tutti avviati ai loro istituti di designazione e in questi istituti si dovevano ripetere le procedure, e cioè si doveva ripetere la dichiarazione di primo ingresso e si doveva anche ripetere eventualmente la visita medica. Quindi in realtà a poco rileva il fatto che in queste dichiarazioni di primo ingresso ci siano dei contenuti non rispondenti al vero, perché in realtà poi la dichiarazione è stata poi riformulata davanti nel nuovo istituto di assegnazione. In realtà l'argomento non è convincente. Non è convincente perché? Perché proprio l'articolo 62 del DPR 230 del 2000, cioè la norma che prevede l'obbligo di rilasciare, di raccogliere la dichiarazione di primo ingresso, prevede espressamente la possibilità, anzi il dovere, di ripetere la dichiarazione in ogni istituto. Perché qual è lo scopo, la ratio dell'articolo 62? È proprio questa qui, quella di raccogliere la volontà del detenuto di dare o meno notizia del suo arresto a un congiunto, a altre persone, quindi anche al consolato, in tutti i casi, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento ad un altro istituto. Quindi la norma che cosa vuole? Vuole proprio questo, che in occasione di ogni trasferimento, anche transitorio, sia raccolta la volontà del detenuto di informare o meno. Questo perché è evidente, perché è un problema di tutela dei diritti anche in questo caso, è una garanzia per il detenuto che si sappia in qualsiasi momento persone estranee al carcere sappiano il luogo di detenzione, conoscono il luogo dove è detenuto questa persona. Per gli stranieri la garanzia è per l'autorità consolare, quindi non soltanto che Mignati è detenuto, ma anche che Mignati è detenuto a Bolzaneto e che domani invece sia stato trasferito ad Alessandria, di modo che il consolato di Mignati sappia dov'è ristretto in Italia il suo cittadino. E in realtà quindi non è un falso innocuo, ma è esattamente l'opposto. La falsità quindi riguarda esattamente il contenuto proprio dell'atto, cioè quel contenuto in vista del quale la norma ha previsto la formulazione di questo atto. Quindi mi pare che anche sotto questo profilo non possa essere certo invocato il caso del falso innocuo. E con queste considerazioni concludo.
Ecco, allora facciamo una sospensione fino alle ore 12, riprendiamo alle ore 12 con il resto della replica.